4 mattino.
Sotto 18 minuti e 20 secondi di giovedì 31 ottobre. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno a te, gli ascoltatori. Oggi è il giorno della doppia tregua, nel senso che avvicinandosi le elezioni presidenziali americane, sono di qui a 5 giorni, il 5 novembre si vota e finalmente sapremo chi è il nuovo presidente degli Stati Uniti, anche se io temo che ci vorranno ore, forse giorni, prima di saperlo veramente, perché vedrai ci saranno infinite contestazioni, però insomma non si può mai dire, magari c'è una vittoria valanga per l'uno o per l'altro, e in questo caso la certezza l'avremo già mercoledì mattina. Dicevo, in vista di queste cose l'amministrazione Biden cerca disperatamente di ottenere una tregua nel Medio Oriente, nella crisi fra Israele, Gaza e il Libano. E proprio in extremis questo weekend, tu ci sei nel weekend per caso?
Naturalmente no, ma nemmeno domani, ad essere sincero. Domani
ma è la vigilia delle elezioni americane.
Sarai con l'ottima Giulia Crivelli, con l'amica Giulia Crivelli.
Ah, meno male, beh, perché io con Giulia Crivelli sto, non dico meglio che con te, però sto
meglio, puoi dirlo,
molto,
puoi dirlo,
molto
puoi
bene. Dirlo, no, non lo dico perché, ma beh, se ti offendo in diretta, sei ormai il mio partner da anni. Dunque, dicevo, in vista di questa scadenza sperano di ottenere una tregua, e allora i giornali di tutto il mondo ci credono, sembrano crederci, alcuni di più, alcuni di meno. Le Monde dice che la tregua sarà molto molto probabile, il giornale principale del Libano, L'Orient Le Jour, è molto ottimista. Ma persino il Times of Israel dice che è possibile una tregua, solo che non si capisce bene di quale tregua si parla, perché ne stanno trattando due nello stesso tempo. Una a Gaza, è la solita tregua con scambio di ostaggi di cui si parla già dall'ultima, fu in novembre scorso, e quindi quasi un anno fa. E l'altra è una tregua tra il fiume Litani e i confini di Israele in Libano, e anche quella si sta trattando. Dicono che Hezbollah sarebbe favorevole, la nuova Hezbollah comandata dal successore di Nasrallah. Insomma, non lo so, io sono fonti USA, poi hanno diffuso invece la notizia che in vista del 5 novembre ci sarà una nuova offensiva dell'Iran contro Israele. Non lo so, secondo me non ci sarà niente o niente di concreto. L'unica cosa che può essere concreta e immediata è l'offensiva iraniana, ma che si riesca a elaborare una tregua ben fatta entro martedì mi sembra improbabile. Tant'è vero che leggo che, per non saper né leggere né scrivere, Netanyahu ha rinviato le nozze del figlio perché ha paura dei droni iraniani, dice che i luoghi ovunque sarebbero pericolosi, e c'è un articolo molto ben fatto da Francesco Battistini sul Corriere della Sera, e mi ha incuriosito una notizia che comunque, anche se ci fosse una tregua, Hezbollah sarebbero ugualmente attivi, e ieri il ministro degli esteri Tajani ha dato la notizia che hanno individuato 5 militanti di Hezbollah che stanno con la dia Tajani, a cui si sta revocando la cittadinanza, perché avevano ottenuto un passaporto attraverso un'agenzia che testimoniava con falsa documentazione che avevano un antico avo italiano. Sì. Cioè ci sono delle agenzie che ti danno un avo italiano e la danno a militanti Hezbollah. È curiosa questa notizia, perché vuol dire che insomma non è la prima volta che raccontano delle storie vere, non storie nel senso di leggende, su infiltrazioni Hezbollah in Italia, e questa cosa un po' mi preoccupa perché ce ne sono tanti che tentano di infiltrarsi. Evidentemente c'è un progetto, adesso non voglio mettere apprensioni in nessuno, ma c'è un progetto che riguarda l'Italia, alla quale veniamo, perché ieri Mattarella ha fatto un discorso importantissimo dicendo che noi cresciamo più di nel dare onorificente cavalierati del lavoro, di cui una, la figlia di Berlusconi, che si è commossa, però ha detto che cresciamo più di Parigi e Berlino, c'è una generale ricchezza e funzione sociale. A dire il vero, e non ti dico l'entusiasmo dei giornali di destra, perché Libero, il giornale, fanno a gara chi dice bravo Mattarella, finalmente. Sono cose che Mattarella aveva già detto in settembre, lui se la prende con l'opinabilità del giudizio delle agenzie di rating, e si riferiscono agli ultimi 5 anni, quindi non ai risultati del governo Maloni. Però sono molto, mi ha colpito che sono molto dettagliate.
Però forse diciamocelo Paolo, forse non dette nel giorno giusto, visto che il giorno nel quale
lo sapevo che andavi nel giorno nel quale
il trimestre a zero, crescita zero nell'ultimo trimestre, è un più 0,4 di crescita acquisita, probabilmente non saranno rispettate le, no?
Ma figlio mio, ma scusa, Mattarella fa un discorso su 5 anni, è una cosa, certo, capita in un giorno, e che doveva fare? Rinviare il giorno per farlo? No, guarda, questa volta non ti seguo, tu lo sai che...
Che poi tra l'altro le agenzie non valutano la crescita, ma valutano il debito prevalentemente, però anche la crescita fa parte della sostenibilità del
allora
debito.
Allora mi vuoi far litigare?
Sì. Voglio litigare con il Quirinale, così. Sì, così.
Ma io mi dissocio assolutamente. Se ha detto che l'Italia guadagna terreno e le agenzie di rating devono prenderne atto per un giorno, che fa un discorso in cui getta acqua sul fuoco, vabbè, non litighiamo. In realtà io sono mal disposto perché tu domani te ne vai in vacanza, e questa cosa mi fa arrodimento. Continuano le polemiche sui giudici, ce ne sono talmente tante che non te le sto a elencare. Mi hanno colpito che quel paragone fatto dai magistrati, diceva, ma allora sarebbe stata giudicata sicura anche la Germania di Hitler, è parso eccessivo, lo dice nella maniera intelligente e felpata, come sono tutti i suoi articoli, Massimo Franco sul Corriere della Sera. Cioè, sai, quando si tira in ballo Hitler, riporta, insomma, lui lo fa riportando dei giudizi molto critici nei confronti di questa sentenza, ma mi ha colpito che persino il Fatto Quotidiano, che con il giudice è molto tenero, diciamo, pubblica un articolo, non certo di Marco Travaglio, però di una giornalista importante nel Fatto Quotidiano, Silvia Truzzi, che è la giornalista che si occupa delle cose culturali, che dice, lo sanno anche i bambini, che quando si tira in ballo Hitler qualunque discussione naufraga, in più il parallelo con il nazismo è controproducente perché sposta il merito della discussione. Lo segnalo perché è un piccolo grande episodio di presa di distanza. Nel frattempo ieri sera la Meloni è andata da Vespa, e sullo scandalo delle intercettazioni o dei dossier ha detto che ci sono dei funzionari infedeli. In effetti è una cosa che abbiamo detto qui più volte. Lo scandalo consiste più nel fatto che molti poliziotti, carabinieri, ex agenti della Guardia di Finanza, appena vanno in pensione, così si mettono a disposizione di questi birboni, e dedicano il loro lavoro, appreso a spese del contribuente, a spiare, sembra, noi tutti. Però mi sembra spiritoso e giusto un rilievo, un doppio colpo che oggi i due fra i migliori giornalisti del Foglio, Caruso e Salvatore Merlo, dedicano a Bruno Frattasi, che è la persona indicata a presiedere a questo, sì, alla cybersicurezza. Dice: per battere l'hackeraggio, gli spioni, il governo ha scelto, adesso leggo per primo Caruso, ha scelto per primo un prefetto del Novecento, colto, raffinato, un flaner del naufragarmi a dolce, dal marzo 23 dirige, sì, l'Agenzia Nazionale della Cybersicurezza, ma guiderebbe magnificamente il gabinetto VSE, la sala di lettura a Firenze di Manzoni e Gida, ama l'inchiostro.
Io adoro questo passaggio mi fa impazzire. Ama l'inchiostro, le stilografiche, le buone letture, ascolta la musica classica, Haydn, Bach, Chopin, e melomane, cinefilo, anche scritto un libro su Fellini, ho visto, tra l'altro.
Ha scritto un libro su Fellini. E dice, e invece passo a Salvatore Merlo, hanno preso un prefetto in pensione, un bravo nonno di 68 anni, di nome Bruno Frattasi, uno che non distingue il tasto sinistro del mouse da quello destro. Dice, quella agenzia è già piena di parenti, amici e di altri prefetti e super poliziotti in pensione che niente meno dovrebbero occuparsi, state bene a sentire, delle attività di prevenzione, monitoraggio, analisi e risposta agli eventi di natura cibernetica. C'è un po' un vecchio vizio, sempre secondo me, lo dice, come un po' quando Giuliano Amato, 86 anni, eternità di foresta del potere italiano, venne incredibilmente nominata alla guida della Commissione Algoritmi, l'ente incaricato, sì, dal governo di studiare una delle cose più moderne e importanti che sta investendo. Insomma, e allora quelli che se ne vanno dalla, sì, polizia o dai carabinieri, o passano, se sono alti di gradi, a lavorare con Bruno, sì, Frattasi e a occuparsi di Fellini, Haydn, Bach e Chopin, o passano direttamente al servizio dei delinquenti. E secondo me ci dovrebbe essere un divieto a passare, sì, dappertutto. Si godono, certo, la pensione, ognuno, insomma, sì, complimenti a Caruso e Merlo. E da ultimo vorrei chiudere, come faccio spesso, con una questione culturale, culturale fino a un certo punto, nel senso che il povero Giuli, ministro dei beni culturali, non lo lasciano mai in pace, e leggo dalla cronaca romana di Repubblica che adesso gli mollano la patata bollente del rifacimento di Via dei Fori Imperiali, cioè un destino di un nuovo progetto, sì, per Via dei Fori Imperiali, così fatto, concepito a progettisti dopo pareri negativi però della sovrintendenza di Stato, al quale si erano dichiarati contrarissimi Mollicone e il suo predecessore San Giuliano, Federico Mollicone, come sai, presidente, sì, della Commissione Cultura della Camera. E adesso loro sperano che Giuli dia immediatamente un parere favorevole in modo da poter riprendere i lavori, e il povero Giuli si troverà alle prese con un progetto che, se dirà di no, diranno sei un porco al, sì, servizio del partito, del neofascismo, delle tue, certo, origini, certo, c'hai l'aquila tatuata sul petto e così. Se dirà di sì, i suoi, figurati, il suo predecessore e Mollicone soprattutto, gli daranno addosso. Ma io vorrei dire adesso, sì, il rifacimento di Via dei Fori Imperiali per me è una priorità, sì, che sia chiaro. Mm. Bisogna prima di tutto in Italia rifare Via dei Fori Imperiali. Ma il povero Giuli, lo volete lasciare in pace? Appena uscito, spettinato e cos'altro, indenne però, da report, da una pioggia acida.
Lasciatelo là, è là che riflette sul pensiero solare, cioè bello tranquillo.
Almeno io, appunto, ma almeno fino a Natale, io non dico tanto, almeno fino a Natale, e subito vuoi un parere su Via dei Fori Imperiali, e aspettiamo tranquillo. Via dei Fori Imperiali, aspettano di essere rifatte da molti anni, dal ventennio, E si può aspettare la primavera. Io sono per lasciare in pace Giuli fino a Natale.
Chissà che sia discorso. Sto pensando perché... che discorso può fare Giuli all'inaugurazione di Via dei Fori Imperiali rifatta. Questa è una cosa che mi incuriosisce, semmai da
Guarda,
Vabbè.
Senti, dai, torna domani. Domani.
No, c'è Giulia che è molto meglio. Ci sentiamo lunedì con
Ma
grande serenità.
Ma io la preferisco Giulia.
Lunedì alla vigilia delle elezioni americane. Poi...
Allora ti chiedo un'altra cosa: durante questo venerdì, sabato e domenica, lascia in pace Giulia, non gli telefonare, non chiedergli pareri su Via dei Fori Imperiali. Almeno Giulia lascia.
Va bene, in questi tre giorni lo lascio in pace.
Grazie.
Ciao Paolo, buon weekend. Ciao.
Ciao, grazie.
24 mattino.
Spedizioni punitive per colpire, per riempire di botte i lavoratori solamente perché si sono rivolti al sindacato oppure perché sono andati dalla polizia o dai magistrati a denunciare una situazione di sfruttamento. Non avviene nell'Ottocento, non avviene in un paese in via di sviluppo, ma avviene in Italia, in una regione come la Toscana, con un'industria piuttosto forte e con una situazione economica buona, e avviene soprattutto nell'area di Prato. È quello che abbiamo raccontato nei giorni scorsi, è quello a cui stiamo assistendo: 6 spedizioni punitive solo nella primavera scorsa, una recentemente l'8 ottobre con sprangate agli operai davanti a un'azienda di confezioni a Seano, un uomo picchiato un paio di giorni fa, o almeno la notizia emersa un paio di giorni fa, appunto per essere andato a dire alla polizia guardate, o al sindacato guardate, mi stanno sfruttando. Il tutto in un quadro che, ripeto, sembra richiamare un'epoca che pensavamo scomparsa. È di questo che parliamo stamattina. Lo facciamo con Sajid Mohammad Ashfaq, che lavora in una fabbrica chimica di Borgo San Lorenzo, è da 30 anni in Italia e da 30 anni è mediatore culturale. La comunità di origine pakistana, la comunità pakistana è molto presente in questo momento nel distretto tessile di Prato e non solo. Buongiorno e benvenuto Ashfaq.
Buongiorno a tutti.
E saluto anche, torna da noi, l'avevamo ospitato per la presentazione del suo libro, Giampiero Falasca, che è un avvocato giuslavorista, editorialista del Sole 24 Ore. Il suo libro Questo non è lavoro, storie di lavoro dannato e strategie per combatterlo, nel quale si parla anche di vicende di questo tipo e di situazioni di questo tipo. Falasca, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Dunque, sono cose che un po' come quando parliamo di caporalato in agricoltura, sono cose che avvengono, mi pare di poter dire, quasi sotto gli occhi di tutti, però partirei dalla cronaca degli ultimi mesi, dalla situazione sul terreno proprio con Ashfaq. Ci dà un'idea di quello che succede?
Allora, questo è un fenomeno, mi sembra, che nasce da terra e contadini hanno bisogno il nostro sistema.
No, ma non il caporalato in agricoltura, è quello che succede da voi, quello che succede nel vostro mondo, nel mondo delle fabbriche, intorno a Prato e via dicendo.
Sì, questo qui è un fenomeno che in ultimi 15 anni è nato con sfruttamento da parte di imprenditori cinesi. E poi non è che questo fenomeno è soltanto... è limitato con questa industria e basta, c'è anche nel mondo di agricoltura e intorno. Però questo qui è sicuramente una cosa che, se 15 anni fa, se andiamo a indagare, c'erano cinesi i primi oggetti di sfruttamento, poi dopo altre etnie.
Lo ricordiamo, il 1 dicembre del 2013 7 lavoratori cinesi morirono nel sonno nella fabbrica dove lavoravano e dormivano. Eravamo proprio a Prato una domenica mattina attorno alle 7 e in quel 2013 si disse, come si dice sempre in questo paese, mai più, mai più uno sfruttamento di questo genere. In realtà, cosa è successo negli anni, soprattutto dopo il Covid, mi sembra di capire, Ashfaq, che appunto sempre meno cinesi lavorino all'interno di quelle fabbriche, sempre più persone di comunità diverse, ma la situazione non è cambiata.
Sì, 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 ma il metodo e sfruttamento e oggetto è sempre l'ultimo arrivato, immigrazione. Però se andiamo a vedere percentuali, c'è sono una fetta di africani, pakistani, indiani, bengalesi e ci sono anche cinesi, e ancora nelle fabbriche che sono oggetto di sfruttamento. La cosa, quella che può essere un po' preoccupante, è che tutto questo, quello che succede in questo territorio, e come mai dura da così tanto e ancora non ci sono soluzioni? Quello che mi sembra un po' da preoccuparsi.
Esattamente questo è il punto. Ci dà un'idea di quanto lavorano le persone che si sfruttate all'interno di queste fabbriche, di quanto guadagnano, in che situazione sono?
Se andiamo a vedere percentuale di livello di sfruttamento, se sul livello giornalistico lei lo sa meglio di me dati, però se andiamo a vedere per esempio una ditta dove lavorano 15 persone, due possono essere titolari o soci oppure soci finti, 13 persone che andiamo a vedere il loro statuto come lavoratore regolare, 80% è fuori legge o non corrisponde, no, corrisponde contratti nazionali il suo contratto, capito?
Magari con contratti per esempio da 4 ore al giorno e poi diventano 12, no? Per esempio.
Ma quello lì è un, come si, una schema di orario di lavoro cinese, che loro meno di 12 ore no, tu entri nella fabbrica di cinese, se no accetti 12 ore di lavoro, anche qualcosa in più.
Per un pagamento di quanto? 3 euro l'ora, più o meno 3-4 euro l'ora.
E questo all'inizio può essere 1000 euro, arrivare a 1200, 1300. Poi se c'è uno che vuole fare caporale qualcosa, lui hanno un riconoscimento aggiuntivo.
Giampiero Falasca, il ritratto lei lo ha tracciato, lo ha tracciato anche la nostra Valentina Furlanetto, lo diciamo nel suo libro Noi schiavisti in parte, no? Questo racconto e altro libro consigliatissimo su questi temi, però non lo so, Falasca, io lo trovo veramente paradossale, ripeto, 2013 quell'incendio, 11 anni dopo ci troviamo con la gente picchiata davanti alle fabbriche in uno scenario che non lo so, mi sembra incredibile, sì. No, per un paese che si pregia di essere, anzi presiede il G7 adesso, a dire il vero, si pregia di essere tra le 7 principali economie industriali del pianeta.
Sì, dopo che a luglio una persona era stata lasciata senza un braccio di fronte all'uscio di casa, agonizzante, si ricorda, no? Che succede? Che ogni certo periodo, ogni 2-3 mesi, diciamo con una cadenza irregolare, c'è il fatto di cronaca, la politica si indigna, se il fatto di cronaca è particolarmente grave si produce un decreto legge, se ne parla per qualche settimana, tutti accusano gli appalti, i subappalti, questo, quell'altro, è ormai un meccanismo rodato e collaudato che fa accendere e spegnere riflessioni come i riflettori, con un riflesso pavloviano che non produce nulla. Perché questo accade? Perché non c'è bisogno di spettacolarizzare questi eventi, ci sarebbe bisogno di un'azione di sistema seria da parte almeno di 3 soggetti: gli ispettori del lavoro, politica e sindacati e i consumatori. Gli ispettori e ovviamente chi li governa dovrebbero andare finalmente nei posti dove c'è l'irregolarità. Purtroppo la cronaca è piena di situazioni come quelle che abbiamo sentito, si sa dove sono, bisogna andare lì. È più facile andare in un'azienda che ti apre le porte, ti offre il caffè, ti dà i documenti, però bisogna sporcarsi le mani e andare lì dove si sa che ci sono i casi critici. Sindacati e politica devono guardare a quelle situazioni con meno demagogia e quindi anche loro si devono sporcare le mani con quelle situazioni. E io dico, se lo ricordano, abbiamo parlato anche l'altra volta, i consumatori non possono continuare a voltarsi dall'altra parte. Sappiamo che certi prodotti, certi servizi hanno una benzina variata, che è quella dello sfruttamento. Ebbene, dobbiamo avere il coraggio di scartare questi prodotti e questi servizi, altrimenti siamo semplicemente complici, siamo noi committenti impliciti di quel tipo di sfruttamento. Non ci possiamo trovare ad ascoltare Radio 24 e essere d'accordo con quello che dice Simone Spezia e poi, appena chiudiamo la radio, ordinare online una maglietta che costa 1,90 euro e me la portano gratis.
Con scritto Made in Italy, certo.
Esatto.
Magari lo è davvero, appunto. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, compreso l'ascoltatore che all'inizio trasmissione ha detto sono di Prato, vorrei intervenire. 800 24 00 24, 349 238 6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Una pausa.
24 mattino.
La realtà di Prato è conosciuta da più di 30 anni. La si è sempre accettata, si è sempre fatto finta di non vedere, si fa finta di non vedere che il modello cinese è accettato, è un sistema marcio, corrotto, vergognoso, ma si è sempre criminalmente accettato. È una vergogna, ma non è una novità.
Sì, come al solito, caro ascoltatore, io dico evitiamo le generalizzazioni facili, certamente all'interno, nel distretto di Prato, così come in altri distretti, sono imprese cinesi che lavorano regolarmente e perfettamente, organizzate come Dio comanda, con tutti i controlli a posto, tutta la situazione a posto, i contratti a posto. Ce ne sono altre che fanno concorrenza sleale a tutti gli altri, operando esattamente in questo modo. Vale per queste aziende, vale anche per le aziende italiane, naturalmente, perché noi stiamo parlando di Prato, ma la realtà è che stiamo parlando di un fenomeno più largo e più problematico, e che ha a che fare con tutto quello che noi abbiamo sotto gli occhi costantemente, a partire dal caporalato in agricoltura. Sotto gli occhi intendo che ce l'abbiamo proprio sotto gli occhi, dentro le fabbriche non ci possiamo guardare, ma quella è una cosa che, se uno passa in una campagna e vede come le persone lavorano, di fatto se ne rende conto. E non so come dire, non riusciamo ad intervenire efficacemente. Mi sembra su questo fronte, Sajid Muhammad Ashfaq, che ci sia un po' un risveglio, no, da parte dei lavoratori, suoi connazionali e non solo, cioè un'attenzione sempre maggiore, una comprensione sempre maggiore che ci sono dei diritti e questi diritti vanno rispettati. Non a caso, appunto, abbiamo raccontato di questa persona che è andata a denunciare e poi è stata malmenata, però intanto è andata a denunciare, le proteste si iniziano a vedere.
Sì. Allora, queste persone qui, come che subiscano quotidianamente queste cose, non da un giorno, da anni, e poi dopo, quando riescano a capire che questo qui è un sistema che è quasi, è già, capito, rito, e dopo vengono le persone via via un po' con la scuola dietro, con più formazione, e poi dopo vedono anche situazioni di altre persone che lavorano 8 ore e guadagnano la stessa cifra e cercano di cambiare, capito, anche loro vita. Però il metodo di sfruttamento che c'è dentro le fabbriche è quello lì, è come forse te tu vivi in un lager, tu entri dentro e lì dentro c'è legge di quello che comanda lì dentro, no? Legge di Stato italiano. E quello che prima parlava altro collega, che diceva che c'è meno presenza di, come si dice, enti nazionali, oppure quelli che possono essere federazioni di lavoratori, penso anche io così, che manca a mano di questo, capito, settore, per impedire a queste persone di portare a schiavismo questa gente, che qualcuno dice che immigrazione è risorsa nel mondo del lavoro. Se è una risorsa e va conservato, lo Stato deve fare leggi che danno diritti fondamentali di Costituzione italiana. Penso così.
Gennaro da Caserta, buongiorno, prego.
Sì, però Pronto, buongiorno. Vorrei riallacciarmi appunto sul fatto sullo sfruttamento dei lavoratori. Ecco, io ho 58 anni e ho perso un lavoro a tempo indeterminato e mi sono rimboccato le maniche ad accettare un lavoro a tempo determinato pur di accompagnarmi per raggiungere la mia meritata pensione. Ho perso il lavoro perché l'azienda dove io lavoravo è stato posto sotto sequestro. Lo stesso giudice per l'indagine preliminare che io avevo chiesto di incontrare del Tribunale di Santa Maria Capo Vetere mi ha fatto l'autorizzazione attraverso l'amministratore giudiziario di fare un passaggio con un'azienda affittuaria che stava sotto indagine. Io mi ero opposto a questo passaggio.
Allora, mi consente Gennaro, allora la sua storia è degnissima naturalmente e magari prendiamo i suoi riferimenti, ne parliamo anche con altri colleghi, è degnissima e degna di essere raccontata sicuramente, è un po' fuori fuoco rispetto al tema che stiamo trattando, perché lei ci sta parlando almeno fino a questo momento di contratti regolari, cioè da un tempo indeterminato a un tempo determinato, e qua invece stiamo parlando di persone che di fatto sono viene da dire, mi pare che l'abbia letto in un passaggio di un'intervista da Avvenire proprio ad Ashfaq, persone che sono addirittura sotto lo schiavismo, nel senso che dice almeno agli schiavi gli davano da mangiare, che è un po' forte dire questo, però naturalmente ha una sua efficacia e una sua forza. Abbiamo un paio di WhatsApp, credo, che possiamo far sentire. Vai Carmelo.
È possibile che e da sempre nessuno va a fare controlli? Cioè questa gente per lavorare lì in condizioni disumane è dentro negli stabilimenti, se uno fa i controlli probabilmente li vede, li sente, si fanno le leggi ma poi non si fanno i controlli.
Guardate che i problemi dell'irregolarità di questi signori di come operano in Italia ci sono negli esercizi pubblici, ad esempio nei bar, e poi ci sono nelle bancarelle, e poi andate a parlare con chi fa i controlli, che cosa vi racconta, che vi racconta che poi sì, danno le sanzioni, per esempio gli irregolari delle bancarelle, questi poi spariscono, tu la sanzione non la riscuoti mai. E non sai neanche dove andarli a pescare questi signori qua.
Sì.
Bisognerebbe cambiare le regole, ecco, allora sì.
Sì, quello capisco, quelle sono fabbriche con dentro anche dei macchinari, è un po' più difficile da far sparire di una bancarella ovviamente, però c'è un tema di controlli e c'è qualcuno che la contesta. Falasca dice: ecco, lo sapevo, arriva il fenomeno che scarica la colpa su noi consumatori, ma cosa ne sappiamo noi da che fabbrica arrivano i prodotti? Mettete le manette agli sfruttatori piuttosto. Ma quello con piacere, diciamo, però no, le manette non sono mai un piacere, però diciamo è giusto che questo avvenga, è giusto che questo avvenga, però le sollevo questo dubbio di un ascoltatore.
No, certo, ma guardi, non è difficile, faccio un esempio molto semplice, se diluvia, c'è una tempesta e non si può fisicamente scendere in acqua, basta avere l'accortezza di non ordinare la pizza con un sistema di delivery, quindi non è fare i fenomeni, è essere coscienti che le nostre azioni hanno le conseguenze. Ho fatto un esempio dei casi di cronaca di una settimana fa, lì c'era qualcuno che aveva ordinato la cena nonostante ci fosse la tempesta. Non è vero che i consumatori non sanno, a volte non lo sanno, perché puoi anche pagare una borsa 5.000 euro e esserci dentro un fenomeno di sfruttamento, e in quei casi è chiaro, il consumatore non può fare nulla, ma in mille altri casi il consumatore ha davanti a sé tutto e sceglie consapevolmente di approfittare di una situazione. Qualche tempo fa mio figlio doveva comprare, le racconto questa cosa, di parastinchi per il calcio, li ha trovati a 90 centesimi su un io gli ho impedito di comprarli perché gli ho detto: ma tu come puoi comprare dei parastinchi a 90 centesimi? È chiaro che là dentro c'era qualcuno che aveva pagato al posto di mio figlio o mio. Certo. Quindi non è di fare i fenomeni, bisogna dirsi le cose come stanno, se no sono sempre gli altri i responsabili.
Abbiamo forse 30 secondi finali per Domenico da Prato, che forse l'ascoltatore ha scritto all'inizio, che è riuscito a raggiungerci. Eccoci Domenico, se può rapidamente, che siamo veramente in chiusura.
Sì, io volevo dire, il fenomeno dello sfruttamento esiste, è sempre esistito, no? Però è stato esagerato anche, nel senso che metti caso cinese, offro un lavoro a un pakistano, no? Gli faccio già presente quali sono le ore di lavoro, no? E lo stipendio. Se lui sta bene, bene, se gli sta bene, non accetta, capito? Se accettano questo tipo di contratto, perché se io ho bisogno di un operaio 10 ore, non posso assumere due operai, capito? Mi costerebbe troppo, allora assumo uno, prendo 10 ore di lavoro.
E quindi lo pago in nero, mi scusi, lo pago in nero e lo faccio dormire in fabbrica, Domenico mio, abbia pazienza, che cosa c'è? Vabbè dai, andiamo a chiudere, grazie a Alessandro Marco Tulli, Carmelo Lauricella, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina, Valentina Pigliautile, la squadra di 24 Mattino. Vi lascio domani alla nostra Giulia Crivelli dopo il GR delle 7. Si inizia un po' più tardi nel giorno di festa e noi ci risentiamo lunedì mattina alle 6:30. Da Simone Spezia un buon fine settimana a questo punto, ma sì dai, un buon fine settimana e una buona giornata di lavoro domani a chi lavora. Ciao.